Radio Rosbrera, ciao, sono con Lorenzo Iacchia e siccome sta discettando di Mito, che non è il festival, non è Milano-Torino, la linea, la velocità, eccetera. Che cos'è il Milano-Torino?
È un cocktail antico fatto per metà di Carpano, Punta Emes, Torino, e per metà di Bitter Campari, Milano.
Qual è la caratteristica, diciamo, esoterica di questo cocktail?
La grande felicità che ti dà, congiungendo Milano a Torino.
Allora, lo sta dicendo con un occhio da pazzo. In realtà non è solamente una questione alcolica, è una questione archetipa, senso che probabilmente...
geoculturale. Esatto. Milano, Torino, Torino, Milano.
Che valori dai a queste due cose che si congiungono in un cocktail?
A Milano, Torino? Beh, è un valore supremo, perché si congiungono nel cocktail. Con grandi storie, grandi tradizioni, però questo cocktail è...
Il colore.
Il colore è un colore ambrato, temperato dal... Il colore ambrato originario è quello del Punta Emes, temperato dal rosso del Bitter Campari.
E il Punta Emes è un liquore storico, è una cosa antica, giusto? Era della famiglia che ha prodotto anche il Vermouth, giusto?
È Carpano. Carpano, Punta Emes. Punta Emes. C'è anche una storia che racconta perché si chiama Punta Emes, ma non me la ricordo. Però è una storia interessante.
L'etichetta
è una storia...
del Carpano è rimasta...
Questo è un Carpano classico.
Che nasce nel 1786, quindi... Cioè.
Il dosaggio del Mito è...
50-50.
Si mette il seltz?
Un pochino, ma non troppo.
Ghiaccio?
Yes, assolutamente sì. Cannuccia per i più anziani?
La cannuccia no, perché non è sostenibilmente accettabile,
per i più anziani.
Perché non si riesce a smaltire, quindi la cannuccia te la boccio.
Niente.
Invece, per quello che riguarda i gin, io ti ho sentito dire una cosa a un certo punto.
Senti, se tu poi metti in rete questa intervista, sì. La mia famiglia viene e mi...
No, ma allora
mi mette sotto chiave per ubriachezza molesta.
No, allora gli stiamo...
Però
dicendo...
puoi metterla in rete.
Ecco, però dunque, è solamente una questione didattica, non è una questione di degustazione.
Ho scoperto qui all'Axel, i miei amici dell'Axel, Beppe e Alfredo, mi hanno fatto scoprire un gin molto aromatico, probabilmente... e infuso di bacche particolari, fatto in Trentino, dove è fatto il vino? Val d'Aosta, di grande livello e di una morbidezza e di un profumo incredibile.
Allora,
cioè non è un gin da cocktail,
ecco,
è un gin da sorseggiare puro. Non è molto forte, quindi non provoca un'ubriachezza
molesta.
Buonissimo da abbinare con i formaggi stagionati, aggiungo.
Quelli di Tommasoni, che sembriamo uno spot, ma è così. Tommasoni, che abbiamo già intervistato. Ma il gin, nella sua storia, è una storia di nord, la cultura del
Guarda,
gin?
Il gin si produce in tutto il mondo, a nord, a sud, forse non in Africa, ma si produce... ovviamente nei paesi del nord Europa, del sud Europa, in Sud America, negli Stati, dappertutto.
Allora, nelle tue...
Anche perché è un infuso, un alcolico a base distillato di bacche di ginepro. E le bacche di ginepro, come è noto, ci sono
nord,
quasi tutti.
Sì, più al nord. Ah,
sì.
No.
Però anche, c'è anche in Sud America fanno dei giri.
Allora, un altro tema, quando qualcuno degusta, non so, si può dire degusta per
sì,
i
sì.
cocktail? Si dice
degustiamo, degusta. O se li trinca. Quando qualcuno trinca.
Qualcuno trinca, prima di arrivare al momento dell'assunzione un po' compulsiva, qual è il livello di appagamento che si prova?
Cosa intendi dire? Quanti cocktail bisogna bere per essere felici?
No, per essere felici ne basta uno ben fatto.
Ma non c'è dubbio, Ma non c'è dubbio, anche perché il cocktail già di per sé è una bevanda, è un drink che riempie, completa.
Senza
se uno ne beve due è già no, sul livello del...
Però per raggiungere la pienezza, scusate se interrompo, bisogna berlo in compagnia.
Certo, certo.
Questo è il segreto del bere, comunque, per stare bene, per farlo rendere di più la consumazione nel benessere della persona, va sempre bevuto insieme a qualcuno. Non bere da soli non va bene.
Fa tristezza.
Passiamo questo messaggio.
No, tristezza
non
no, può capitare.
Non bevete da soli.
Può capitare, però è meglio bersi un drink, un cocktail insieme.
Allora, nei tuoi viaggi, perché sei un uomo che hai viaggiato e viaggi ancora molto, quando osservi, c'è modo di interpretare le persone che incontri da quello che bevono?
Più che da quello che bevono, da come si muovono dopo aver bevuto, perché ci sono i ciuccattoni e invece quelli che bevono per piacere.
No, ma
per...
teoria generale.
Beh,
sei
sì,
in albergo,
certo,
albergo internazionale,
sono
un
in albergo, sono in albergo, c'è un tavolo di, non so, olandesi che si bevono una birra o una pinta di birra a testa, è un conto. C'è un tavolo magari più raffinato dove ordinano, che so io, un Vesper Martini, e è certo che lì il livello è diverso, senza niente levare la birra.
Certo. Certo.
Però voglio dire, cioè.
Si può avere quindi una distinzione quasi tipologica del bevitore?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Allora, tipi e topos, in questo caso fermiamoci al topos, quali sono i caratteri di quelli che tu hai incontrato che ti sono più piaciuti, che hai condiviso, proprio per questa capacità di usare la bevanda come linguaggio?
Beh, ho incontrato, avendo viaggiato molto in Cina per molti anni, ho incontrato dei cinesi che si erano affrancati dalle loro orrendi abitudini originarie, birra, Mao Tai, una grappa terribile chiamata all'epoca spremuta di unghie di cavallo, una roba spaventosa, e che si sono affrancati e girando il mondo bevevano delle buone cose, dei cocktail come siamo abituati a bere noi, dei vini buoni. Questo mi sembra un progresso notevole da gente che aveva una origine, devo dire, molto bassa.
Senza scatenare i francesi, il primato dei francesi con i vini e quindi quell'area un pochino da...
Assolutamente no. I francesi sono bravi nella promozione e nel marketing. Mi è capitato di girare il mondo, di andare in grandi alberghi, di vedere la carta dei vini fatta di vini francesi, vini esteri ovviamente, vini francesi, vini spagnoli, vini cileni, e poi alla fine arrivavano i vini italiani. Ma la ragione per la quale non è data dalla qualità, ma dal fatto che noi italiani purtroppo non siamo stati capaci, ma adesso sta cambiando.
Californiani?
Eccellenti, grandissimi vini quelli californiani, però sono arrivati 1500 anni dopo di noi.
Manca un po' quel tanto di cultura che noi possiamo raccontare.
Ma non c'è dubbio, però sono stati bravi, bravi gli australiani.
Due etichette che ti attraggono particolarmente?
Di vini?
Sì.
Adesso è difficile dirtelo.
Nord
però...
o sud?
Dunque, io amo molto i bianchi del nord, del nord nord, quindi Trentino Alto Adige e alcuni bianchi della Campania, e ovviamente per quanto riguarda i rossi Toscana e Piemonte, perché non c'è dubbio che lì si raggiunga il meglio. Però ci sono dei rossi in Trentino che sono veramente di grande pregio, però non vorrei fare delle pubblicità.
Per uno che non sa scegliere, comunque che non
poi
è
mi piace, scusa, mi piace cambiare, provare etichette sempre nuove e vedere se meritano.
Noi ringraziamo Lorenzo che ci ha fatto trascorrere due secondi di competenza e di empatia.
Competenza
alcolica,
non so, passione.
Passione, diciamo. Comunque, passione, allineamento passione. Sul concetto che dietro a un vino, una degustazione, c'è qualcos'altro.
Beh, sì.
Che non è solo l'alcol.
Cari,
Lorenzo,
grazie. Buona serata.
Buona serata,
a presto.
Radio Rosbrera, ciao.